Mi lasciate dire quello che ho in testa, ovviamente, sarebbe difficile impedirlo, no? Però mi lasciate provare a iniziare alcune riflessioni, alcuni discorsi che magari non vanno da molte parti, è come se sentissi il bisogno in qualche maniera di tirare via l'erba per entrare in una porta, poi non ci entro evidentemente, però questi passi così magari un po' confusi potrebbero servire anche a qualcun altro per tentare di fare qualche passo anche lui, perché quando entriamo in questi discorsi su Dio sappiamo di essere assolutamente impari, assolutamente incapaci, no? E la cosa più brutta sarebbe di recitare, no? Mentre invece quello che il Signore si aspetta è che noi proviamo a dire alcune parole vere per noi, certo non pretendendo di racchiudere i misteri o di spiegare, no? E partirei in qualche maniera dal fatto evidente che la festa della Trinità è una specie di sintesi concisa, concentrata di tutta la storia della salvezza. Cioè questa parola, che è certo un termine astratto, evidentemente Trinità è quasi un concetto, no? Noi sappiamo che dietro al concetto ci sono delle persone vive, Padre, Figlio, Spirito Santo, no? Ma la festa della Trinità celebra il mistero di Dio così come si è rivelato nella vicenda di Gesù e, per dire i titoli appunto, Dio è Padre, questa è la prima affermazione, grandiosa affermazione, e come ogni padre, questo ci ha fatto intuire Gesù, come ogni padre vuole assolutamente, incondizionatamente che tutti i suoi figli abbiano la vita, cioè finché c'è l'ultimo che soffre o che non ha la vita, questo Dio non è quieto, è Padre appunto, no? E questo ce l'ha detto, questa rivelazione di questa volontà di salvezza universale, ce l'ha offerta nel figlio suo, diletto, nel suo figlio fatto uomo, che non è stato mandato nel mondo, diceva il testo, per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvasse, perché il mondo si salvi per mezzo di lui. E proprio perché non è venuto a difendersi, non è venuto a dire ho ragione io, il figlio soccombe. No. Cioè la sua rinuncia a farsi giustizia, perché poteva venire a dire io sono Dio, ho ragione, ve lo dimostro, ve lo faccio vedere, capito? No, ha rinunciato. Questo lo ha esposto all'ignoranza e alla violenza del mondo. E adesso egli non ha potuto che soccombere. Così è sembrato. No? Ma siccome qui da noi le cose che sembrano non sono mai quelle vere, le cose vere sono quelle nascoste, no? Ciò che appare inganna sempre, la verità è quella che solo lo Spirito rivela. E lo Spirito ha risuscitato il figlio dai morti. E ha dato ragione. Ha detto è così che si salva la vita, no? È così che Dio viene nel mondo e lo ha fatto Signore della vita di tutti noi, di tutti gli uomini. Ecco, questa storia di Gesù è il mistero che essa contiene, che sta al centro del mistero di tutta la storia umana, si riassume in questa formula distintiva dei cristiani, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. E quindi la cosa diventa inquietante, come suggerivo all'inizio, quando sta roba qui rischia di restare una formula. Cioè, resta una formula se non esprime l'intelligenza nostra, personale, mia, tua, di ciascuno. Intelligenza del mistero, un'intelligenza libera, interiore, cordiale, vitale, esistenziale, del mistero di Dio come mistero della mia vita e della nostra vita e della storia di tutti gli uomini. Cioè, se la confessione della Trinità, appunto, non diventa in qualche maniera la comprensione, diciamo, del mistero da parte nostra, che mentre osa dire Dio, dice il senso della storia degli uomini e la possibilità della storia degli uomini di essere salvata. Se a me manca una di queste due cose, che sono la stessa poi, evidentemente la professione di fede nella Trinità è astratta, infatti noi diciamo così, no? Noi tendiamo a non occuparci proprio per niente della Trinità, perché è troppo difficile, perché è impenetrabile, perché alla fine non è utile, no? Alla nostra vita concreta. In realtà, appunto, se ci pensi, dire così, pensare così, cioè che la Trinità, che ci sia o non ci sia, non conta niente, che il segno di croce lo faccio per abitudine, ma non mi tocca proprio niente, no? Vuol dire rinunciare ad accogliere la rivelazione di Gesù. Vuol dire rinunciare a guardare il volto segreto di Dio che Gesù ci rivela. L'idea forte di Dio che ha Gesù, che si esprime nel Padre, Figlio e Spirito, si rinuncia. A me basta di pensare che c'è qualcuno lassù, che sia Dio, Padre, Figlio e Spirito, non mi interessa, no? E si rinuncia però anche all'idea forte di storia che c'è dentro. Cioè, all'idea del mistero della nostra storia della salvezza, o cioè del fatto che accettare questo Dio vuol dire salvare gli uomini. Rinunciamo a tutte e due queste cose. Non mi interessa di sapere di preciso chi è Dio, perché anche mi interessa poco del fatto che tu ti salvi, mi interessa molto poco. A me interessa di star bene un momento me. Questo atteggiamento di indifferenza verso la Trinità, chiamiamola così, è una rinuncia che è coerente con la confusione nella quale noi viviamo. Attenti, adesso entriamo un po' nell'avventura, eh? Secondo me questo atteggiamento è espressivo della confusione nella quale noi viviamo a riguardo della religione, e anche a riguardo di questa faccenda della storia umana che stiamo vivendo. Siamo così confusi, ce ne freghiamo tanto. Ci proteggiamo tutti sulla nostra piccola zattera e tutti vadano a farsi benedire. Che appunto rinunciamo a cercare la verità di Dio, di ciò che Dio vuole per noi. È come, provo a dirlo anche così, se le immagini a cui ci fa pensare questo simbolo del Dio Trinità, del Dio Uno e Trino di Gesù appunto, come se queste immagini, che sono evidentemente appunto immagini di un'unità che si costruisce in uno scambio, in un dono, di un'unità che genera la diversità, una diversità che genera unità in questa pulsazione di vita, di amore. Queste immagini di Dio a cui ci apre questo tema della Trinità e le corrispondenti immagini dell'uomo e della storia umana, perché anche gli uomini a immagini di Dio Trinità sono chiamati a diventare un corpo solo, così diversi come sono, tanti come sono, in un'unità di amore, di rispetto, che non deve fondere e cancellare le differenze, ma realizzarne l'amore, appunto. Quindi l'impresa della storia di realizzare l'unità del genere umano attraverso le infinite diversità, tra i singoli, ma anche tra l'uomo e la donna, tra il padrone e il servo, tra il ricco e il povero, quindi tutte le diversità economiche, politiche, culturali, sessuali, generazionali, tutta sta roba qui, appunto. L'immagine dell'unità del diverso che suggerisce l'idea di un Dio che sono in tre e fanno un'unità, è come se questa immagine non fosse assolutamente sostenibile, non fosse assolutamente pensabile. Non ci crediamo, capito? Soprattutto oggi, magari è così anche per mio nonno, però ragiono qui, mi pare che soprattutto oggi sia difficile, in una rappresentazione del mondo, della storia scoppiata, frammentata, com'è la nostra, Cioè, noi ci troviamo in una situazione storica, perché noi queste idee, queste parole, questi discorsi li facciamo a partire dalla situazione in cui siamo, no? Dalla cultura che ci forma, dal corpo che abbiamo, dalla televisione che guardiamo, i giornali che leggiamo, andiamo a lavorare a Milano, i vestiti che mettiamo, i soldi al mese che abbiamo, il tipo di figli che abbiamo, gli anziani, la loro condizione, gli ospedali, le autostrade. Anche i discorsi su Dio vengono da lì, da dove vengono? Allora, noi ci troviamo in una situazione culturale, storica, che vede insieme, attenti, la critica di una rappresentazione religiosa del mondo che sembrava compatta, no? Quindi c'è una critica che entra nella coscienza di ciascuno di noi. Non pensiamo più così noi, il mondo, nel suo rapporto con Dio. Non lo pensiamo più, non lo crediamo più. E d'altra parte, la sfida lancinante della globalizzazione, di fronte alla quale tutti rassegnati diciamo, ma come sarà possibile fondare il vivere insieme su una terra che scoppia di differenze? Ed è minacciata da continui pericoli e violenze e paure. Ma immagina quei discorsi che girano oggi, con gli atteggiamenti che girano oggi, se è possibile immaginare l'unità del genere umano. Non accettiamo neanche le cose elementari di un minimo di rispetto, di stima, di metterci nei panni degli altri. Ma cosa vai a dire questi discorsi qua? Certo. Noi potremmo adattarci a questo clima liquido, postmoderno, dove ognuno pensi quel che vuole, no? Che è tollerante, con tutte le convinzioni, con tutti i miti di ogni tribù, basta che nasca una tribù e dica che ha un mito, è legittimo, no? E quindi in un clima che è tollerante anche verso la tribù cristiana, come uno tra le tante, quindi anche di chi dichiara, io vorrei provare a prendere uno se ci crede alla Trinità, però dice, se tu ci credi, libero, tanto cosa cambia? Dalle mille diversità c'è anche la tua. Ma è giusto? Beh, è giusto. È sparito il cristianesimo, più che giusto, ma dico, è corretto, giusto, lasciar cadere la pretesa di universalità che ha la mia fede cristiana nel Dio di Gesù. Cioè, io sono convinto che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono effettivamente la verità di tutti gli uomini. Non posso semplicemente dire, se tu lo vuoi credere, credila. Quindi, si può lasciar cadere questa pretesa di universalità della fede cristiana nei limiti di un'opinione tra le altre? O non è invece proprio questa situazione di pluralismo debole e rassegnato che ci costringe a provare a dire questo Dio Trinità, scoprendo che c'è un legame profondo tra la fede in un certo Dio e un certo modo di presenza nella storia? Devo ripetere forse quest'idea. Scoprendo, perché se lascio perdere chi è Dio, non mi interessa che sia uno, tre, quattro, sono indifferente anche nella visione della storia. Provare a dire questo Dio mi costringe a capire che c'è un legame tra un certo modo di dire Dio e un certo modo di stare tra la gente, un certo modo di guardare la mia storia. Cioè, mi sembra di sentire l'uomo d'oggi che dica sottovoce, perché queste robe qui, vedete, non se ne parla mai, non c'entrano niente, neanche tra i cristiani, no? Tutti vanno sui marciapiedi a testa bassa, guardano i negozi, ma queste robe qui non c'entrano, no? Ma a me sembra di sentire questo sibilo. Si può ancora dire Dio quando di Lui non c'è più alcun segno? Non si vedono più i segni di Dio nelle nostre città. Cosa fa Dio? Vi farò conoscere un salmo che diceva già questo. forse Dio ha cambiato la sua destra, non è più il Dio di una volta, che una volta diceva e faceva questo, oggi non fa più niente. Questo è l'esito della nostra secolarizzazione, no? Si può ancora dire Dio quando di Lui non c'è più alcun segno, quando il pensare a Lui non suscita più alcuna speranza per questo mondo, per questa gente, di fronte alla quale stiamo diventando così crudeli, così egoisti. Se vogliamo fare il nostro segno di croce davanti all'uomo d'oggi, dobbiamo raccogliere la sfida che la storia, questa storia, pone alle coscienze dell'uomo d'oggi. E la sfida è costituita da tre fini, da tre cose finite, da tre abissi. Primo, la fine della religione. Non è finita, è piena, ma non regge più niente, secondo. L'esito che ha bruciato le nostre coscienze nella critica della religione, cioè ormai per l'uomo d'oggi, e sbaglia evidentemente, bisogna ricostruire questa coscienza, ma in altri termini, cioè ormai per l'uomo d'oggi Dio e il mondo non sono comparabili, sono due cose diverse. Questa è la secolarizzazione. O se volete, come dicono alcuni credenti coraggiosi, alcuni mistici, il silenzio di Dio, la discrezione di Dio di fronte a questo mondo, di fronte alla libertà di quest'uomo moderno. Quindi questa è la prima cosa, la fine di una certa religione, diciamo. Secondo, la fine del sogno moderno che ha creduto di sostituire la religione, la fine della storia, in qualche maniera, il progresso. Il male assoluto che si è prodotto nel Novecento, ad opera del tentativo umano di occupare lo spazio lasciato vuoto dalla religione e di realizzare l'assoluto della storia, delirio dell'Occidente, che ha visto il secolo scorso due tentativi terrificanti, il totalitarismo nazista e il comunismo staliniano. Noi abbiamo tutti la coscienza di questo fallimento. Terzo, la possibilità, il tema ecologico, che certo si tratta di usare la bici invece della macchina, però siamo su un precipizio in realtà della coscienza, la possibile fine del mondo. Cioè in realtà in questo mondo globalizzato, ci vantiamo di percorrere in due minuti, no, lì davanti al nostro piccolo schermo, ridicolo, intanto crolla. Che in realtà appunto il mondo globalizzato ci appare sempre più un mondo piccolo, chiuso, limitato, uno spazio di terra senza cielo, sottomesso al dominio della civiltà tecnica e mediatica e a una violenza terribile esercitata da una concezione economica totalitaria, che è il neoliberismo economico, che sta invadendo il mondo. Allora, sono questi tre abissi che abitano la nostra coscienza, di cui non vogliamo parlare, no? Sono questi tre abissi che mettono la nostra libertà di fronte a una sfida ultima, nella quale niente, questi sono i termini della sfida, niente ci obbliga a far intervenire Dio nel risolvere le nostre esistenze individuali e collettive. L'uomo d'oggi non pensa più che è Dio che ci risolve le cose. Ma se noi osiamo riferirci a Lui, non possiamo farlo se non impegnandoci per la speranza da dare alla storia di quest'uomo. La parola Dio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, acquista allora, per coloro che osano dirlo, un significato inaudito. Il significato di una grande rivoluzione, di una grande conversione, per usare le parole del Vangelo, che prende forma all'incrocio di questi tre, secondo me, elementi: accettare la prova della discrezione divina, se corriamo di là a dire che ci sono le apparizioni, che Dio ci ha detto, che la religione salva, che sistema, non è la, mi pare che non è la strada giusta per accettare questa sfida. Salverà te, le tue paure, i tuoi amici, non so. Quindi l'accettazione della prova del silenzio di Dio, della discrezione di Dio. Secondo, serve che qualcuno dia testimonianza di questo Dio, la testimonianza della santità da dare a questo mondo, per il quale solo la santità, la dedizione gratuita, indifesa, come quella di Gesù alla causa dell'uomo, è l'unica maniera di dar ragione della propria fede in Dio. Non ci ascoltano più se diciamo che la nostra religione dice, ci ascoltano soltanto se siamo santi, se siamo dediti all'uomo, disposti a dare la vita. Terzo, la condivisione, la compassione per l'inestirpabile desiderio di felicità che abita il cuore di ogni uomo. Non si può, le cose sono evidenti, no? Si può essere santi, parlare della santità di questo Dio, se non in questa estrema compassione per tutti gli uomini, per il riconoscimento che ogni uomo, disgraziato che sia, poveretto, ha questo inestirpabile desiderio di felicità che Dio custodisce per lui. Allora forse il Vangelo cristiano, che è un'altra cosa dalla tua difesa dell'identità religiosa, hai capito? È proprio un'altra cosa. Si tratta di una salvezza dell'uomo che Dio vorrebbe custodire nel mondo, facendo dei discepoli, appunto. No? Allora il Vangelo cristiano o l'identità di Gesù, dell'azione, dell'opera di Gesù, può essere compresa nella coscienza e nella storia degli uomini di questo tempo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Si potrebbe dire, questo credo sia la formula trinitaria tradotta in termini coerenti con questo inizio di riflessione, questo confuso inizio di riflessione. Cioè Dio nel Figlio e nello Spirito che lo ha risuscitato, nel Figlio, nella vita di Gesù, e nello Spirito che lo ha risuscitato, ci ha dato tutto. Ecco perché fa silenzio, perché è discreto. Ha dato tutto, la sua santità, perché noi possiamo accedere grazie al suo silenzio e alla sua discrezione. Possiamo accedere noi, da noi, in noi, alla fonte della sua felicità. Sia possibile diventare felici, sia possibile trasmettere felicità, accedendo nel silenzio di Dio e nell'accoglienza totale del suo dono alla santità. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, il nuovo verrà. E ha parlato per mezzo dei profeti, credo la Chiesa, una santa cattolica. E la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ha rivelato al mondo il suo grande amore nel dono del Figlio unigenito e dello Spirito Santo. Diciamo insieme: Signore Dio nostro, ascoltaci.
Fratelli, ripetiamo le belle parole che sono al fondamento del cristianesimo: grazia, amore, comunione. Invochiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito perché essi esprimano ogni senso, ogni giorno il senso della nostra esistenza. Per questo ti preghiamo.
Signore Dio nostro, ascoltaci.
Fratelli, impariamo in nome del Vangelo a non giudicare il mondo, ma a dare la nostra vita per salvarlo, con umiltà, con semplicità, con lucidità. Per questo ti preghiamo.
Signore Dio nostro, ascoltaci.
Fratelli, domani la nostra comunità parrocchiale si riunisce in assemblea. Preghiamo perché le ore che trascorreremo insieme siano l'occasione per valutare l'impegnativo cammino di riflessione fatto ancora una volta nei nostri itinerari, per affrontare i problemi che stiamo vivendo nella nostra società, per esprimere gratitudine ai tanti fra noi che sostengono le numerose attività pastorali. Per questo ti preghiamo.
Signore Dio nostro, ascoltaci.
Fratelli, preghiamo perché nella prossima settimana possiamo vivere bene due momenti importanti della vita spirituale della nostra comunità parrocchiale: il triduo del Corpus Domini e l'ordinazione presbiteriale di Don Marco, che in questi mesi abbiamo visto impegnato tra noi. Per questo ti preghiamo.
Signore Dio nostro, ascoltaci. Guarda, o Padre, al volto del tuo Figlio e accogli la preghiera di questa tua famiglia perché fortificata dal dono dello Spirito diventi segno e primizia dell'umanità, partecipi del mistero uno e trino del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.